19.30, eccoci qua, TMV Radio, la consueta sigla robotica che ci riporta alla mente il lunedì. Scanner, Giulio Dini, ciao Giulio.
Ciao Giulio.
Buonasera ragazzi, come va?
Mai stati meglio, mi verrebbe da dire, soprattutto guardando il direttore così indaffarato in 47 cose contemporaneamente, come nel suo stile del resto.
Avete meno luce stasera e io continuo a vedermi inquadrato a ridosso del direttore. Ora gli voglio bene, ma non è così, vorrei stargli così appiccicato.
Ma noi siamo per un affetto che si dimostra in termini virtuali.
Giulio, se rimani in posizione centrale te rispetto, diciamo, alla telecamera, sei perfetta. No, bisogna trovare alla tua sinistra per
alla
essere
tua sinistra,
più centrato.
Esatto, verso il monitor alle tue spalle, diciamo, come direzione.
Ecco, se ti
Però io rischio di cadere da dove sono adesso.
Vabbè, però questo è l'importante.
Forse il concetto di centrale è da rivedere.
Da grandi inquadrature derivano grandi responsabilità. Ma insomma, all'interno, in generale, mi verrebbe da dire, non solo di Scanner, ma anche di TMV Radio, a noi piace cambiare, piace modificare, non dare punti di riferimento. Giulio già se la ride, quindi mi fermerei quasi qua, perché ha già capito qual è poi l'input che arriva da questo inizio, come sempre, basato sul cazzeggio creativo. Come disse una volta Massimiliano Allegri in una intervista. Noi variamo, ci divertiamo, ma ci sono, a proposito di variazioni sul tema, torniamo, caro Giulio, inevitabilmente a parlare su quello che sta diventando ormai, non so se un modello di riferimento o comunque un modello di confronto, un modello di analisi, un modello anche comparativo, e cioè il contesto sportivo americano.
Sì, perché nella scorsa settimana ci siamo occupati delle proprietà che cominciano a essere un numero cospicuo in Italia, e che dal confronto che abbiamo avuto con Gigi Riva non è ipotizzabile che sposino questo stato dell'arte. E quindi non solo per una questione culturale, ma anche per una questione finanziaria, cioè le proprietà americane punteranno a una competizione possibilmente ad armi pari. C'è da chiedersi se riusciranno in questo intento e che cosa riusciranno a introdurre, se riusciranno a introdurlo. Per cui uno sguardo un pochino più attento e approfondito a quelle che sono le regole degli sport professionistici in genere del Nord America ci pare doveroso, anche se lo facciamo spesso. Abbiamo anche creato una rubrica ad hoc che è MLS Breaking News, ma lo spirito principale è quello di diciamo, nasce dalla convinzione che l'appeal e l'interesse dei tifosi nasca dalla incertezza, quindi la possibilità astratta che ai nastri di partenza ogni anno, ogni stagione, possa essere una nuova squadra a vincere il titolo, è quello che gli americani mettono al primo posto. E quindi, se questo è quello che comunque ha pagato anche negli altri sport, che credo che non si possa mettere in discussione, è interessante vedere qual è la regolamentazione.
Però Giulio, prima della regolamentazione, che secondo me è importante che tu la spieghi eccetera, però voglio subito aggiungere un elemento, no? Perché noi adesso stiamo celebrando questo movimento, quello degli Stati Uniti, l'MLS, che comunque sta prendendo sempre più corpo, però insomma, qualcuno potrebbe obiettare, tra questi ci sono anch'io, che insomma il livello dell'MLS non è paragonabile alla Serie A italiana, io parlo dal punto di vista qualitativo. Quindi, prima di entrare nel profondo del discorso, rimango nel superficiale, che magari può essere anche una considerazione banale, però il livello mi sembra diverso.
È corretto quello che dici. Da questo punto di vista, i due mondi potrebbero creare un collegamento e scambiarsi elementi, perché effettivamente hanno degli elementi di scambio. Effettivamente anche il concetto di competitività è visto in maniera diversa, e alcune squadre americane si rendono conto che per poter competere è necessario fare qualcosa di più. Ora il concetto poi avremo modo di approfondirlo meglio. Anche dal collegamento che avremo magari anche un parere spassionato sull'ultima partita che ha visto il nostro ospite, ma questa tua riserva è una riserva corretta. Però è anche vero che ormai, lo diciamo da tempo, i calciatori che si formano nella MLS, e anche lo possiamo dire serenamente perché sono estrazione anche dei campionati, il campionato dei college, sono calciatori che possono anche competere nel nostro campionato, in alcuni campionati d'Europa. Alcuni sono molto apprezzati, sono pagati tanto, e non dimentichiamoci che anche la nazionale degli Stati Uniti è una nazionale che, per quanto giovane sia, ha ottenuto risultati mediamente superiori anche a nazionali storiche e anche più blasonate. E questo significa che sotto il profilo tattico, sotto il profilo atletico e in alcuni casi anche sotto il profilo tecnico, si è raggiunto un livello di competitività ragguardevole, assoluto. Siamo allo scontro tra due modelli davvero molto diversi, anche perché gli americani cercano di creare competizione interna attraverso delle regole che permettano di mettere tutti sullo stesso piano, anzi, dare più qualche spinta in più a quelli che hanno fatto male nella stagione precedente, no? E questo, se va bene all'interno della MLS, che ricordiamo è una lega che non prevede retrocessioni, probabilmente, abbiamo parlato anche in MLS Breaking News della competizione continentale, non permette o non ha permesso fino adesso ai nordamericani di avere successi fuori dai confini, perché ora poi l'appetito viene mangiato.
Giulio, a proposito di questo, poi insomma ci colleghiamo anche con l'ospite della puntata di oggi di Scanner, ti chiedo dal tuo punto di vista però questo equilibrio, questo rimescolare le carte, questo dinamismo anche ad alto livello dove, come giustamente ricordavi prima, un po' in tutte le leghe nordamericane si ha sempre la tendenza a far diventare gli ultimi i primi e viceversa, quantomeno da un punto di vista di occasione nella pre-season, nella costruzione della squadra, della rosa. Ti chiedo, da un punto di vista europeo e italiano, che vincoli ci sono a tuo avviso che portano appunto il sistema europeo, la competitività europea, ad essere sempre bene o male appannaggio delle stesse squadre?
Sono, come dicevo, due mondi agli antipodi anche culturalmente. Se pensiamo che in Europa ha trovato spazio l'idea della Superlega, che è veramente, veramente l'opposto. Certo che qui si parte da una consolidata affezione da parte di un larghissimo pubblico europeo, e non solo, nei confronti di alcuni club. Quindi quello che gli americani cercano, partendo dal basso, diciamo, creando presupposti paritetici per tutte le squadre, in Europa invece è già sbilanciato verso un ristretto numero di club, che questa grande affezione, che poi si porta dietro anche gli interessi commerciali, ha già creato. E quindi da questo punto di vista abbiamo uno scontro non solo culturale ma anche economico. Certo è che quest'anno il campionato italiano è più interessante degli anni passati ed è facile, e questo vorrei che mi smentiste, ma credo che non abbiate modo di farlo. E questo semplicemente per il fatto che in due punti, in tre punti ci sono tre squadre, in cinque punti ci sono quattro squadre, e questo sarebbe bello che si potesse ripresentare anche ogni stagione, magari cambiando anche i colori delle maglie.
Giulio, a te onere e onore di presentare l'ospite di oggi.
Allora, grazie di essere con noi, a Michele Angelo Verna, che è un amico di vecchia data, che si sta collegando da Toronto. Michele è stato direttore Buonasera. Generale dell'Asso Niente, poco di meno dell'Asso Lombarda. Confindustria si sono occupati anche di calcio, creando una sezione calcio e offrendo anche consulenza fiscale e tributaria ai club calcistici, e questo gli ha permesso, diciamo, di varcare quel confine invisibile, cioè, tra la società civile e quella dello sport professionistico. In questo momento è un imprenditore in Canada. Grazie di essere con noi. Michele è un grandissimo appassionato di calcio e credo che sarà illuminante il suo contributo. Buonasera, anche se per te non è sera.
E buonasera a tutti voi e a tutti i radioascoltatori.
Prego,
Michele,
Giulio.
La MLS è divisa in due conference di 14 squadre, poi ci sono i playoff. Ho capito anche che dopo un'andata e un ritorno di ciascuna conference poi ci si incontra contro 8 squadre dell'altra, se non sbaglio. Ma chi è che alla fine vince questo titolo nordamericano?
Ma allora, intanto, come tradizione Nord America, l'MLS è sia gli Stati Uniti che il Canada, questo si applica al basket, si applica all'hockey. Le conference sono due, una è dell'est e una dell'ovest, e quindi vengono divise, le squadre sono 28, giocano 14 squadre ogni conference, e giocano tra di loro, quindi per un totale di, tra andate e ritorno, 26 partite, e poi fanno 8 partite con squadre dell'altra conference sorteggiate. Questo fa sì che il campionato sia di 34 partite, questa è la regular season. Delle 14 squadre di ogni conference, 7 si qualificano ai playoff di conference, vanno avanti finché non c'è una squadra che vince lo scudetto della conference e la conference league, e le due squadre che vincono le due conference poi giocano la cosiddetta MLS Cup Final, che è la propria finale scudetto, che è stato vinto nel 2021 a dicembre dal New York City per la prima volta. Quindi gli investitori, i ricchi investitori di New York City, sono gli stessi del Manchester City, sono entrati in MLS nel 2013, però hanno dovuto attendere il 2021 per vincere il primo scudetto.
Giulio? Bene, grazie. Quest'anno in MLS è arrivata Charlotte, l'anno prossimo St. Louis. Abbiamo detto che non ci sono retrocessioni, ma su che base una squadra può arrivare in MLS? E poi si sommano a quelle presenti? Come funziona?
E questo è un meccanismo molto interessante. Allora, chiaramente, visto dal punto di vista italiano, l'assenza di retrocessioni viene criticata, è un motivo per cui Commission non ha voluto schierare il Cosmos in MLS. Però ci sono anche dei vantaggi di questo sistema. Il primo criterio per entrare nell'MLS è pagare. E la cifra che Charlotte ha pagato è 200 milioni di dollari. Metà di questi restano alla Lega, gli altri vengono ridistribuiti dagli altri partecipanti, quindi creano dei ricavi aggiuntivi. L'obiettivo è arrivare in due anni a 30 squadre, l'attuale 28, e a 32 nel 2026, perché, cito 2026, perché saranno i mondiali qua, quindi è il momento in cui l'MLS vuole fulgere, diciamo, vuole avere il massimo splendore. E nel 2026 entrare all'MLS serviranno 325 milioni di dollari, quindi il proprietario deve avere questi soldi, però non è sufficiente per i soldi.
E questi,
sono dei criteri molto interessanti.
e questi soldi vanno in parte anche alla Lega? Di
sì, in parte vanno alla Lega, anzi in gran parte, circa due terzi, l'altro terzo viene redistribuito, quindi si creano delle cave aggiuntive per le squadre partecipanti. È un modo per avere un'organizzazione della Lega un po' simile alla Formula 1 per gli appassionati italiani, quindi è una Lega ricca fondamentalmente che poi può fare molte cose con questi soldi, aiuta poi le squadre in molti modi. La cosa che vorrei sottolineare però sono i criteri. I criteri sono quattro. Uno, che il proprietario deve fare una fiduciazione non solo per i soldi che paga per entrare, ma anche per dire che potrà sostenere finanziariamente la squadra negli anni successivi, quindi chi entra deve averli questi soldi. In Italia si sa che certe volte non succede. Il secondo criterio importantissimo: deve avere o uno stadio di proprietà o dei piani per costruire uno stadio di proprietà o un diritto esclusivo a uno stadio, sì, con negozi, con parcheggi, con centri commerciali. Deve dimostrare che lo stadio sarà un fattore di ricavi, di fatturato per i prossimi anni, che quindi ci sia un ricavo sicuro. Gli altri due criteri molto interessanti sono: primo, che deve essere un posto in una città metropolitana, quindi ci deve essere, come dire, non può essere un paesino, perché ci deve essere chiaramente una importante città, e bisogna che esista una fan base di calcio consolidata, cioè bisogna che già lì il fenomeno calcio sia apprezzato, cosa che sta crescendo enormemente negli Stati Uniti. Vorrei sottolineare che adesso nei college, specialmente i ragazzi, giocano tutti a calcio, cioè il calcio potrebbe suppiantare proprio per la comunità latinoamericana i grandi sport americani nel giro di qualche anno.
Quindi, cioè, mi sembra di capire, poi voglio, se posso aggiungere una cosa, che un Carpi non avrebbe grande possibilità, insomma, voglio dire, sul merito sportivo di poter partecipare, perché non avrebbe, diciamo, tutte queste condizioni. Quindi anche su questo, insomma, si potrebbe stare a ragionare, o no?
Non esiste il concetto di merito sportivo.
Sì, sì, appunto dico, che non è proprio il massimo della vita. Sì, sì. Che però, insomma, voglio dire, è opinabile. Chiaramente.
Bisogna considerare che cosa si intende per una metropolitana degli Stati Uniti è molto diverso da noi, cioè negli Stati Uniti ci sono molte più città che da noi le grandi città, sì, in Italia saranno 10, negli Stati Uniti e in Canada sono 80, quindi è chiaro che tra virgolette il mercato delle città di riferimento è più ampio.
Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. E a proposito di mercato, siccome il campionato è appena cominciato, ma il mercato è aperto, Toronto mi sembra bello carico, no? Sotto questo aspetto, perché dopo Insigne è molto vicino Criscito, così si dice almeno in Italia.
Ma allora, il campionato qui, la regular season dura da marzo a ottobre, e poi novembre, dicembre sono i play-off, il campionato finisce. La differenza dell'Italia è che mentre si gioca qui il mercato è aperto, il mercato chiude a maggio, quindi le squadre possono continuare, tra virgolette, a rafforzarsi. Toronto è la città in Nord America con il maggior numero di italiani, 900.000 italiani vivono qua, quindi c'è una grandissima passione per il calcio, sono tutti elettrizzati per Toronto. Toronto ha cambiato l'allenatore, ha preso un allenatore nuovo, ha preso giocatori nuovi, ha uno schema nuovo, il 4-1-4-1, ricorderei agli ascoltatori Salcedo, che ha giocato anche nella Fiorentina, Bradley, che ha giocato nel Chievo e nella Roma, Jimenez, che è uno spagnolo, viene dal Gorni Zabre, e si dice arrivi Criscito. Devo dire, io ho visto la partita e Toronto ha perso piuttosto malamente all'esordio casalingo 4-1, la difesa suscita, come dire, qualche apprensione, quindi ben venga Criscito, perché non mi sembra che rispetto a New York Red Bull, che adesso è capolista e che ha vinto con facilità, Toronto sia così competitivo, quindi spero che prima dell'arrivo di Insigne, sarà a luglio, si rinforzino, ecco, l'anno scorso.
Quindi Michele avvisa Insigne, Michele sta avvisando Insigne che la sua squadra non è così, così forte come si possa credere, ecco, avrà un gran bisogno di Insigne e di Criscito.
Avrà un grandissimo bisogno, vedo Criscito fondamentale a centro della difesa, perché le attenzioni di Salcedo ricordano un po' quelle della Fiorentina. Insigne, certo, in un campionato che ho sentito prima voi discutere sulla qualità del campionato, io che sono appassionato del calcio farei un paragone tra una media Serie B e l'attuale MLS, solo per dare un'idea ai radioascoltatori italiani. È chiaro che le difese non hanno il registro tattico italiano, e questo però per Insigne potrebbe essere un vantaggio, potrebbe segnare di più di quanto segna i tatti.
Giulio?
Michele, affrontiamo una serie di argomenti fondamentali. Abbiamo parlato di, come dire, della creazione di basi paritetiche per poter competere in questa MLS. Mi riferisco alla possibilità di tesserare stranieri, al budget per il mercato, al salary cap, ai designated players, immagino che Insigne sia uno di questi, e a un concetto a me ancora parzialmente oscuro come l'allocation money. Vogliamo provare a spiegare rapidamente tutti questi passi, perché potrebbero poi interessarci direttamente almeno alcuni di questi?
Ma io, appunto, come è stato riferito, ho lavorato sulla parte finanziaria e tributaria delle società di calcio italiane, e alcuni meccanismi del cosiddetto fair play in realtà non aiutano in realtà a tenere i conti in ordine, quindi credo che qualche buona lezione dall'MLS sia possibile ottenerla. Allora, vado molto veloce, in modo semplice per gli ascoltatori, le regole sono piuttosto complesse, devo dire. Prima di tutto, il cap degli stranieri nel campionato, non è per team, cioè ci sono 224 stranieri, il resto deve essere cittadini americani o canadesi o residenti qua. In teoria quindi sono 8 stranieri per squadra, però non c'è un limite, cioè se io faccio uno scambio tra un giocatore nazionale con un'altra squadra e prendo uno straniero, in teoria potrei avere una squadra solo di stranieri, però c'è un cap complessivo di modo che i giocatori nazionali abbiano la possibilità di giocare, di trovare una squadra e di giocare qua. Il secondo aspetto è che le rose non sono come in Italia, cioè le rose qui sono fisse, sono 30 giocatori, non si può eccedere questo roster, come dicono loro. Questi 30 giocatori sono 20 senior e 10 giovani. I 20 senior, che quindi sono giocatori professionisti che giocano, diciamo, già da diversi anni, non c'è un salary cap individuale, ma c'è un salary cap per squadra, che sono 6 milioni di dollari. Questo è il monte ingaggi lordo, quindi è un monte ingaggi sicuramente basso, si potrebbe paragonare alla nostra Serie C. Con una
esageriamo. Serie C con 6 milioni ci fanno diversi campionati.
Sicuramente, ecco, questo è il cap. In questo cap ci sono tre regole molto semplici. Il primo, c'è un salario minimo, quindi il giovane prende 60.000 dollari, meno di quello non può prendere, più di 180 non può prendere, quindi non si può strapagare i giovani, cioè, ci sono delle guidelines. I giocatori professionisti prendono un minimo di 80.000. E all'interno di questo salary cap possono essere fatte tre eccezioni, cioè possono essere tre giocatori che sono i cosiddetti designated players, che vanno oltre questo salary cap, quindi che possono essere acquistati. Per loro convenzionalmente si detrae 600.000 dollari dal salary cap, però possono essere pagati oltre. Questo per esempio è il caso di Insigne ha ottenuto da Toronto uno stipendio tra fisso e bonus di 16 milioni di dollari canadesi, che al cambio attuale sono 11 milioni di euro lordi, circa 6 netti, e la parte di 600.000 è coperta dal salary cap, l'altra parte il club deve mettere risorse proprie e garantire la fiduzione che ha i soldi per pagare. Questo è importante perché nell'ordine di mettere competitive le squadre, di attrarre TV rights, e quindi di avere popolarità, ogni squadra può avere tre giocatori, diciamo, di marca tecnica superiore, però deve avere lo scopo, diciamo, e il denaro per farlo. C'è un meccanismo che tu hai definito l'allocation money, e che è molto complicato, però che ha una logica. Qual è la logica? I soldi per il mercato, a parte questi designated player, sono uguali per tutti, cioè la Lega dà 1,5 milioni a tutti più 2,8 per i designated player. Il mercato bisogna farlo con questo, con una differenza, cioè che le squadre che hanno fatto peggio la stagione precedente hanno circa un 30% in più e quelle che hanno fatto meglio hanno un 30% in meno. Perché questo? Perché si vuole dare più risorse a chi ha fatto meno bene per poter o mantenere squadre, giocatori forti che quindi non parlano ad altre squadre perché se non ci sono i soldi per pagare il salario, o acquistare nuovi giocatori per far sì che queste squadre che un anno non sono state molto forti possano essere più forti l'anno successivo. Questo è molto importante. L'altro meccanismo che è molto molto importante e che per radioascoltatore italiano è strano, è che quando io ho comprato un giocatore, come è stato il caso dell'Orlando che ha comprato Torres dal Peñarol, eccetera, mettiamo che l'ho pagato 10 milioni, il giorno che lo rivendo sul, in Europa, in MLS, sul profitto netto, che se l'ho venduto a 20 milioni sarebbe 10, devo dare un terzo di questo profitto alla Lega, che poi lo ridistribuisce tra tutte le altre squadre. Quindi questo continuo meccanismo, diciamo, di ridistribuzione dell'allocation money fa sì che tutte le squadre, quindi se hanno fatto peggio, ottengano più risorse finanziarie e quindi possono competere in modo migliore la stagione successiva. Questo ha fatto sì che negli ultimi 10 anni l'MLS è stata vinta ogni anno da una squadra diversa. Quindi i fan qui vogliono avere la speranza di vincere lo scudetto e effettivamente può capitare, perché se un anno è andato male, l'anno successivo può andare bene.
Giulio, allora, prima di lasciarti l'ultima domanda, io ho una riflessione che riguarda in generale il Nord America, ma vorrei da parte di Michele una specifica sul movimento canadese, nel senso che si parla chiaramente di uno stato che ha un decimo della popolazione degli Stati Uniti e che però sia nel basket che nel calcio ha avuto negli ultimi anni una crescita esponenziale, non solo per il caso della Toronto calcistica, ma l'anello vinto dai Raptors in NBA, il numero sempre più crescente.
Ero lì quando hanno vinto, ecco. È stato
un qualcosa di storico, considerando anche il tipo di posizione che fino a quel momento avevano i Raptors nel mondo NBA, il numero sempre crescente di cestisti canadesi, adesso anche la nazionale di calcio canadese, che ha con Jonathan David dell'Ill il suo diamante per eccellenza insieme a Alfonso Davis, ma ha una crescita esponenziale. Ecco, dal tuo punto di vista, come ti spieghi questa, come dire, disequilibrio da un punto di vista di, anche banalmente, numero di abitanti, e che però porta il Canada ad avere un movimento sportivo che sembra, almeno da qui, molto più costante e coerente rispetto a quello degli Stati Uniti?
Ma allora, io posso dire che ci sono tre motivi. Primo, che tutte queste squadre di MLS, non l'ho detto prima, ma fanno una cosa che si chiama draft, cioè ogni anno possono pescare 3 giovani dai college, dalle nazionali giovanili alle squadre giovanili. Ecco, le squadre che fanno peggio pescano prima, come negli altri sport. La cosa incredibile che è successa negli ultimi anni dell'MLS è che in proporzione sono stati pescati molti più giovani canadesi. Il calcio e anche gli altri sport vanno alla grande. Il Canada sfrutta una politica di immigrazione molto più aperta degli Stati Uniti, quindi ci sono comunità di tutti i paesi, sono moltissimi giovani che vengono qui a studiare e quindi questo ne beneficia anche il movimento sportivo. Vorrei segnalare che il Canada ha battuto gli Stati Uniti in entrambe le partite di qualificazione, il primo è al 99,9% si qualificherà per la Coppa del Mondo in Qatar dopo quasi 30 anni che non partecipa ai mondiali. C'è sicuramente un grandissimo entusiasmo, c'è anche da dire che la percentuale di presenza negli stadi in Canada per quanto riguarda il calcio è quasi doppia come percentuale di spettatori rispetto agli Stati Uniti, quindi sicuramente è un fenomeno in grandissima crescita.
Giulio, abbiamo l'ultimo minuto, se hai l'ultima curiosità da condividere con il nostro ospite.
Ci vuoi dare uno scoop di mercato che riguarda il New York City per caso?
Attenzione, allora, qui dicono tutti che al termine dei prossimi 2 anni, quindi questo campionato è il prossimo, quindi dal campionato successivo, Guardiola diventerà l'allenatore del New York City. Il New York City già gioca come Guardiola vuole, è una delle poche squadre qui che gioca un possesso palla 4-3-3, così dicono, quindi diventerà non solo l'MLS una lega di grandi giocatori futuri, ma evidentemente il colpo Guardiola servirebbe anche a innalzare quel livello tecnico di cui abbiamo parlato.
E probabilmente, Michele, questi cap sono destinati a gonfiare un pochino, perché era quello a cui si faceva riferimento prima, per diventare competitivi anche fuori, diciamo, dai confini, bisognerà anche forse spendere qualcosa di più, perché è vero che i conti devono tornare, è vero che è bella la competizione, però è vero anche che esistono club che hanno una forza decisamente superiore e per poter competere si deve fare qualche sacrificio in più.
È anche vero che queste nuove squadre che entreranno pagheranno 325 milioni di fee, quindi saranno distribuite più risorse, sempre con la solita logica di far competere tutti, quindi mi aspetto che sia il salary cap che gli allocation money aumenteranno di conseguenza, e quindi in 3 o 4 anni dovremmo avere un campionato più competitivo di quello attuale, ma sempre con questo equilibrio e questa parità, diciamo, di condizioni.
Michele, grazie mille!
Grazie Michele!
Grazie,
è stato
Michele,
un piacere, abbraccio. Arrivederci.
Grazie.
Buona
davvero
a tutti gli ascoltatori, arrivederci.
Grazie a Michele Angelo Verna. Giulio, appuntamento a giovedì con MLS Breaking News e lunedì prossimo con Scanner.
Ciao Giulio.
Ciao ragazzi, buona settimana.
Grazie a Giulio Dini, noi torniamo domani a partire dalle 17.
Ciao.